Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Stati Uniti, Australia e Italia sono tra i molti paesi ad aver invitato i propri cittadini a lasciare il Libano. La tensione nell'area è altissima e gli Stati Uniti hanno inviato ulteriori armamenti e mezzi aerei per proteggere Israele da un attacco iraniano. A Washington la tensione si divide tra un Medio Oriente sull'orlo di una crisi ancora più profonda e estesa di quella già gravissima in corso, ad una campagna presidenziale necessariamente in corso e con tanti punti di domanda. Ci colleghiamo per parlarne ora con Giampiero Gramaglia, giornalista che segue con particolare attenzione le vicende statunitensi. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, partiamo dal Medio Oriente. Washington la settimana scorsa si è detta estranea subito dopo l'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, una tesi a cui l'Iran ha detto apertamente di non credere. Ci sono state ulteriori dichiarazioni a proposito e cosa invece è stato poi detto sui preparativi per l'annunciata vendetta iraniana?
L'attenzione degli Stati Uniti, come della diplomazia internazionale, è puntata soprattutto su quello che potrà essere nelle prossime ore. C'è molta attesa, in particolare per l'inizio di questa settimana, la risposta iraniana alla provocazione israeliana, cioè all'uccisione a Teheran durante, in occasione delle cerimonie di insediamento del nuovo presidente iraniano, del capo politico di Hamas, Haniyeh. La vicenda del coinvolgimento degli Stati Uniti nell'operazione, che sia di intelligence o che sia militare o l'uno e l'altra, che ha portato all'eliminazione di Haniyeh e in qualche misura passata in giudicato. Gli Stati Uniti hanno detto di non esserne stati informati, in passato altre volte avevano ammesso di essere stati informati in precedenza di intenzioni israeliane che potevano creare tensioni nella regione. Questa volta la versione ufficiale degli Stati Uniti è quella di non essere stati informati, di non essere al corrente di quanto stava avvenendo, e del resto anche la ricostruzione dell'episodio è ancora molto incerta tra fonti giornalistiche che la raccontano o attraverso droni o attraverso esplosioni di ordigni piazzati da tempo in quel luogo in attesa che arrivasse un ospite che meritava dal punto di vista israeliano colpire, e versioni magari iraniane meno che chiamano meno in causa una responsabilità o una disattenzione iraniana nel proteggere i propri ospiti. Gli Stati Uniti invece si sono preoccupati appunto degli eventuali sviluppi militari nell'area e da una parte lanciano appelli ai propri cittadini perché vengano via, in particolare dal Libano. Il messaggio del Dipartimento di Stato e del segretario di Stato in prima persona, Anthony Blinken, è stato molto, molto netto ai cittadini americani in Libano: venite via col primo aereo, venite via come volete, come potete, ma venite via al più presto. E in parallelo c'è invece stato ed è in corso un rafforzamento del dispositivo militare americano nell'area che probabilmente è funzione dei timori che gli Stati Uniti come Israele hanno di una risposta iraniana, questa volta più massiccia che non quella verificatasi dopo che Israele aveva colpito una rappresentanza diplomatica iraniana a Beirut in Libano. Quindi una risposta più massiccia e più coordinata tra l'Iran e le milizie o i movimenti che fanno capo all'Iran, e quindi pensiamo agli Houthi nello Yemen, a milizie sciite in Iraq, a milizie sciite in Siria e ovviamente agli Hezbollah alla frontiera tra Libano e Israele. Perché in questo caso le preoccupazioni di un attacco coordinato di questo tipo sono alte? Perché un conto è avere il tempo e il modo di intercettare ordigni che arrivano dall'Iran o anche dallo Yemen. quindi che hanno un lungo percorso da fare prima di giungere a bersaglio, e se poi sono ordigni lenti come i droni, danno più tempo per essere intercettati. E un conto invece è essere attaccati da postazioni vicine al confine con Israele, e possono essere quelle nel Libano o in Siria, e che hanno quindi un tempo utile per l'intercettazione molto, molto minore, e che mettono molto più alla prova le difese aeree di Israele e quelle che possono fornire a Israele i paesi alleati come gli Stati Uniti, con il loro schieramento di unità nella regione, e come nel caso precedente furono anche la Gran Bretagna, la Francia e la Giordania.
E su questo sfondo drammatico prosegue la campagna per le presidenziali negli Stati Uniti. Partiamo dai democratici. La vicepresidente Kamala Harris è stata confermata come loro candidata. Come è accaduto e cosa la aspetta in queste ore?
Beh, in queste ore, nelle prossime, la aspetta la scelta del vice, che ha unanime giudizio dei media americani è imminente, proprio questione di ore. Non è chiaro se entro la mezzanotte americana di domenica, ora appunto americana, o se nella giornata di lunedì. Proprio nella giornata americana di lunedì si concluderà il voto virtuale, cioè online, dei delegati alla convention, che è iniziato giovedì scorso, che però ha già prodotto il suo risultato, perché più della metà dei delegati, la maggioranza dei delegati, si sono già espressi a favore della nomination di Kamala Harris a candidata democratica alla Casa Bianca. Quindi Kamala Harris non è più la candidata democratica in pectore, ma è diventata la candidata democratica alla Casa Bianca per USA 2024. Ci sarà poi dal 19 agosto in avanti la convention democratica, che confermerà e ufficializzerà questa scelta con il solito contorno di kermesse e di festa di partito che accompagna questi eventi. Però a Kamala Harris manca ancora un vice. Nella giornata di domenica, sempre ora americana, ha incontrato alcuni dei candidati al ruolo, fra cui il senatore dell'Arizona Mark Kelly, che è un ex astronauta, e poi il governatore Waltz. Sono entrambi esponenti di uno stato in bilico. Nella giornata di lunedì si sa che deve incontrare il governatore della Pennsylvania Shapiro, che è un altro candidato al ruolo di vice, e si sa anche che ha già fissato Kamala Harris per la giornata di martedì un primo evento, lei e il suo vice insieme. Quindi prima di quell'evento l'annuncio del vice dovrà essere stato fatto. Nel frattempo Kamala Harris è impegnata in un litigio a distanza.
Continua infatti questa polemica sul dibattito televisivo in cui Harris e Trump si incontreranno per la prima volta, con i due che si danno appuntamento in date diverse e su canali televisivi diversi. Che cosa sta accadendo?
È una cosa molto, molto buffa a guardarla con gli occhi non interessati dell'uno dell'altro. Insomma, Donald Trump, fin quando il candidato democratico era Joe Biden, aveva come mantra che lui era pronto a dibattere con il suo avversario su qualsiasi piattaforma in qualsiasi giorno, e aveva già fissato con Biden la data di un secondo dibattito dopo quello del 27 giugno, per vari motivi fatale, politicamente fatale, alla candidatura di Biden. Aveva già concordato un secondo dibattito il 10 settembre sulla ABC. Il dibattito del 27 giugno si era svolto sulla CNN. Adesso che non c'è più Biden ma c'è Kamala Harris, Trump ha incominciato a dire che quell'accordo valeva solo per Biden e non vale più adesso, che lui non era disposto a fissare un nuovo dibattito con la Harris perché non è ancora sicuro che la Harris sia la candidata democratica, quelli hanno già cambiato idea una volta, quelli inteso i democratici come li vede Trump, possono cambiarla di nuovo. Adesso però Kamala Harris è diventata formalmente la candidata democratica e poi non gli va più bene. La ABC vuole la Fox, che è la rete conservatrice o il news conservatrice su cui lui si trova più a suo agio. Nelle more la Fox si era fatta avanti dicendo: va bene, il 10 c'è già un dibattito fissato, ma io vi offro la data del 17 settembre per un dibattito sulla Fox. Ma Trump ha rilanciato dicendo: no, né il 10 né il 17, il 4 settembre sulla Fox. A questo punto la campagna di Harris dice: vabbè, ma noi avevamo un accordo, c'era un accordo per il 10 sulla ABC che per noi resta un punto fermo, quindi che Trump ci venga o non ci venga, noi il 10 settembre sulla ABC andiamo a presentare il nostro punto di vista e per il resto si negozierà, si vedrà tra le due campagne se il 4 o il 17 o quando sulla Fox. Certo, l'impressione è che la sicumera che Trump aveva quando si trattava di affrontare Biden sia un po' meno solida di fronte a Harris, anche se della Harris Trump continua a dire che è una stupida, che non sa parlare, che non riesce a mettere due frasi in fila di continuo, che è la peggiore vicepresidente della storia degli Stati Uniti, e se è tutto vero questo non dovrebbe avere nessuna difficoltà a dibattere con lei in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Invece sembra che non sia proprio così.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
A risentirci presto Massimiliano, una buona giornata e una buona settimana a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.